E allora, atteso dai suoi milioni di fans, ma anche atteso dai suoi milioni di haters pronti a bruciarlo in pubblica piazza, torna tra noi Emanuelone Righi, buongiorno! Buongiorno.
Mottola, marchetta di qua, con il suo playground lavoro più! Mottola, marchetta di qua,
come stai?
Mottolone, anch'io frutto, al massimo
con la P, vecchio Pu, e allora
procione.
Allora aspetta che devo fare sempre questa cosa, ci sono delle regole?
Certo che ci sono delle regole.
Cioè, c'è qualcosa di cui non posso parlare, qualcuno di cui non si può nominare.
No, devi cercare. Allora, no, ascolta, devi. No, no, assolutamente no. Devi cercare di non farci.
Emanuele,
devi cercare di non farci prendere una querela, solo quella.
Allora,
il resto
voglio solo
vai
capire
per quello.
Niente Fenuciani o no?
Assolutamente.
Perché so
no.
Che è in mano tutta la stampa bolognese, no, non c'è uno che parla male di Fenucci.
No, vai sereno. Qui vai tranquillo. Qui non c'è un partito. Quindi vai tranquillo.
Può parlare male di Fenucci tecnicamente?
Ma sì, puoi parlare male di chi ti pare.
Perfetto,
cioè, no.
Benissimo. Allora, un grande dire serenità. Che Fenucci, secondo me.
Allora, dunque, da dove vogliamo partire, caro Emanuele? Non ci provo neanche a partire dalla Serie D del tuo Giuliano, perché tanto voglio dire praticamente in Serie C, quindi è inutile starne a parlare.
No, ma questo difetto quindi, che dove andiamo vinciamo.
Ecco, quindi sì, ormai
no, quello, parlano tutti, parlate ancora.
Quindi quello non ha assolutamente senso andare avanti con quel tipo di discorso. Basta,
anche perché è talmente facile vincere, quindi
sì,
che palle.
Infatti, quindi sei anche noioso.
600 km di distanza, ancora più semplice.
Appunto. Infatti, ha maggior ragione. Poi sappiamo che tu stai qua per evitare che ti vengano a cercare altri personaggi di quelle zone. Quindi sappiamo benissimo.
No, assolutamente. Invece, guarda, qua sto adesso, qua no, perché sono in Sardegna in questo momento.
Gioca oggi.
Sì, giochiamo oggi pomeriggio. Sto benissimo a Giuliano, davvero. Magari ci sarebbe da fare una trasmissione dedicata, nel senso che. Ci sono molti stereotipi e molte cose non vere, diciamo, proprio della popolazione, ecco, diciamo così. Poi è chiaro che non è facile, è chiaro che ho quattro figli, sono mammo e quindi è un po' impegnativo fare avanti e indietro, però insomma, tutti idee. Però dai, a parte questo, vinciamo e poi salutiamo e poi facciamo una nuova avventura. Dai.
Come poi salutiamo, scusa?
Sì, assolutamente, già
cioè,
detto.
Tu vai via, sei già che vai via?
Ma certo, ma scusa, vinci, cosa devi fare di più? Una volta che hai vinto, saluti.
Cimentati con la Serie C, scusa.
No, troppo difficile, siamo umili, dobbiamo andare a vincere un'altra D.
Che orrendo, sei orrendo comunque, sei orrendo.
No, mi devo avvicinare a casa, dai, sui bimbi.
Ok.
Non ce la faccio più, sincero, okay. Cioè non è un problema di... Cioè, ripeto, io qua sto benissimo, anzi, la gente, la società, cioè, paradossalmente per certi aspetti anche... Forse è, diciamo, il posto dove sto meglio in assoluto, però... Ho delle priorità molto più urgenti, ecco, che sono i miei figli, quindi...
Ma col tuo curriculum ci sarebbe possibilità di una Serie C?
Sì, però...
Guarda, per contatti anche, relazioni...
Dobbiamo offendere Mottola, che mi sembra la cosa migliore, è uguale, cioè, la mia priorità è continuare a svegliarmi al mattino e fare qualcosa che mi piace, questo è fondamentale. Se riesco a guadagnare due soldi, meglio, perché chiaramente con gli abbracci non si va avanti... E quindi quello che verrà, cioè con molta tranquillità, tanto è ormai quasi 47 anni che ogni mattina mi sveglio e mi invento qualcosa, se ci sarà qualcosa, e oggettivamente qualcosa c'è, non faccio il finto, bene, se si concretizzerà ancora meglio, se invece rimarrò a piedi vorrà dire che vengo lì, caccio motore e faccio la radio, non è
e allora, prima che mi cacci, ti chiedevo, è ancora vero una leggenda il fatto che nel sud, quindi una Serie D, girone sud,
da sentire la cagata, attenzione, il momento cagata moto la mettete la sigla.
No, che ci sono tanti tra virgolette talenti inespressi, cioè giocatori che magari si trovano in Serie D ma che potrebbero veramente giocare uno o due categorie su.
Ma non ne farei una questione geografica, qua ci sono molti miti da sfatare, non è, può succedere che ci sono dei giocatori molto forti che per un motivo o per un altro abbiano perso certi treni, però ci sono dei salti importanti di categoria, cioè nel senso che direi serie C, serie D, ok, già dalla C alla B c'è un bel salto, dalla B alla A neanche ne parliamo, quindi tenderei a, secondo me no, non ci sono talenti inespressi al sud piuttosto che al nord, sono un po' dappertutto, se tu guardi, vabbè adesso parliamo tecnicamente, Motta non sa neanche di cosa parliamo, però se parliamo di Zecchin, per dire quello del Frosinone, giocatore secondo me molto importante, lo presero dalla serie D, io allora facevo l'osservatore del Verona e credo che insomma ce ne sono diversi di questi tipi di giocatori molto giovani, col quale, per dire, c'è un giocatore che ho allenato io al Mantova, che è un 2002, si chiama Averi, che è un albanese terzino sinistro, gioca nel Rimini in D, che secondo me è tranquillamente paragonabile in prospettiva a una sorta di Gonsens dell'ex Atalanta oggi all'Inter, ecco, c'ha quella gamba lì, però quando l'avevamo preso noi al Mantova era molto molto indietro, quindi bisogna avere il tempo di aspettarlo, di crederci, e spesso gli allenatori dilettanti, giustamente per la loro carriera, vogliono vincere, non hanno né tempo né pazienza di costruire giocatori.
Allora, intanto Michele ti chiede se vai a Foggia, dice Emanuele, vieni a Foggia, ci sono molti stimoli, quindi ti vuole a Foggia, ti vuole. Quindi.
Magari, no, non è una delle 720 miliardi di società che mi hanno contattato, ovviamente molto umile, taglio basso e via andare.
Emanuele, allora parliamo un attimo, però ci spostiamo, parliamo un po' di Bologna perché insomma il tempo stringe e quindi poche chiacchiere. Allora, tu qualche tempo fa su Facebook avevi scritto sostanzialmente che era fatta per Sartori, se non fosse che Sartori tira ad andare, vorrebbe andare alla Juventus, e se non dovesse andare, non riuscisse ad andare alla Juventus, le possibilità ci sono. Io ti dico quello che risulta a me sul fatto che, a proposito di Fenucci, che Fenucci spingerebbe molto in realtà per Angelozzi, a me risultava dimmi tu quello che sai, quello che non sai.
Secondo me la chiave è molto questa. Allora, il problema è questo: Fenucci è una persona troppo intelligente per fare un errore del genere, mi spiego. L'abilità di Fenucci in tutti, allora, facciamo una premessa: il Bologna ha avuto iniezioni economiche in società di centinaia di milioni di euro, cioè mai una società come il Bologna ha avuto così tanti soldi nella sua storia a disposizione, cioè una roba blu, cioè una roba da prime cinque squadre d'Italia, e questo è un dato di fatto oggettivo. Poi uno può dire no, ma il pregresso, no, ma rimane il fatto che il Bologna ha avuto tanti soldi a disposizione, e prova ne è che ha aumentato moltissimo il costo del lavoro all'interno della società, e su questo penso che ci sia poco da obiettare.
No,
io credo che il lavoro di Bigon, perché a questo punto è Bigon, sia un lavoro da leggere a due facce, e cioè sicuramente il Bologna per qualche anno potrà sostenersi da solo con le cessioni, quindi avrà una sorta di autosostentamento, quindi il lavoro del DS da questo punto di vista, anche se non piace ai tifosi, non può essere considerato negativo. Probabilmente dal punto di vista dei risultati qualcosa in più si poteva fare, ma lì però allarghi il discorso anche alla sfera tecnica. Che cosa accade? Accade che oggi il Bologna ha Bigon con un anno di contratto, Mihajlovic con un anno di contratto, e conseguentemente c'è da fare una valutazione economica, cioè facciamo un costo più o meno a spanne di un 10 milioni di euro, no? Tra lo staff tecnico di Mihajlovic, non quello di Bigon, perché credo che siano tutti a scadenza, anzi tolgo il credo. Bologna deve fare una valutazione, o mette, aperte virgolette, adesso parliamo solo di calcio, non delle condizioni in cui sta l'allenatore, mette in pensione, fra virgolette, passatemi il termine, questi due tesserati, quindi sostanzialmente stravolge l'area tecnica, credo che difficilmente sia o uno o l'altro, e va su altri lidi. Ora Fenucci, qual è la forza di Fenucci? Perché in qualsiasi altra società italiana il management sarebbe assolutamente messo sotto accusa, no?
Certo.
In qualsiasi altra città che avesse insomma un minimo di spirito critico, ecco, giornalisticamente parlando. Qui no. Qui va tutto bene, cioè
ti parlo anche solo, ti parlo anche semplicemente limitandoci alla questione stadio, tanto per dirne uno.
No, ma è una roba che non si può raccontare quello che sta succedendo in questa città, ma non me ne frega, io non ci sono in questa città, quindi non me ne frega niente. Il problema è un altro però, che io se sono Fenucci continuo su questa linea, cioè fondamentalmente lui cosa fa? Si espone? Mai. Ha critiche? Mai. Manda sempre avanti gli altri, vero. Se prende Angelozzi, con tutto il rispetto per un direttore sportivo che secondo me ha veramente fatto un'ottima carriera, ma che però non ha mai avuto la grande possibilità,
mai.
Inizia ad avere anche un'età interessante, insomma, no? Si espone troppo. Quindi le cose sono due: o Fenucci sa che è a fine corsa e quindi dice, sai cosa c'è, l'ultimo anno, gli ultimi due anni me li gioco con un, aperte virgolette, amico non è una parola negativa, però
no, insomma, no, sì, comunque
persona a me molto cara, molto vicina, come può essere Osti, come può essere Melluso, ecco, per dire, che è un nome che non sta uscendo, ma secondo me in qualche modo potrebbe essere nei radar. Quindi o io me la gioco con un mio amico e quindi so che tanto, anche se va male, comunque qui ho finito, oppure continuo la mia linea, e cioè prendo un direttore sportivo che in qualche modo non sia una mia scelta. Perché è inutile ci prendiamo in giro, Corvino non l'ha scelto Fenucci,
no, cioè, e si è visto anche dopo dai rapporti che c'erano tra
Bigon, non l'ha scelto Fenucci. Quindi sostanzialmente, o perlomeno ha sempre cercato di tenere una distanza abbastanza importante, in maniera tale che se le cose andavano bene, è un po' il metodo di Marchino Di Vaio, se le cose vanno bene è merito mio, se le cose vanno male io non c'entro. È uno stile che abbiamo qua in città, insomma. È difficile che uno alza il braccio e dice guarda che questa è colpa mia, insomma, è un po' complicato. Quindi bisogna capire cosa vuol fare Fenucci. Secondo me una scelta di Angelozzi significherebbe che siamo a fine corsa, cioè uno o due anni e abbiamo finito l'avventura a Bologna. Cosa che potrebbe essere, ecco perché dico che Sartori è anche il nome più credibile e secondo me faranno quello che è possibile per prenderlo. La domanda è, Sartori viene in un progetto probabilmente a circolo chiuso? Cioè, penso di non svelare nulla di particolare se dico che gli investimenti della famiglia Saputo saranno particolarmente, come posso dire, ridotti. Ecco.
Controllati, diciamo.
Forse adesso c'è la leggenda, no? Perché noi siamo specializzati a mettere della besciamella in tutte le storie, c'è la leggenda che la famiglia abbia detto a Joe, guarda, mo fai coi tuoi, che sono comunque sempre molti, però è già diverso, no? Di dire facciamo un investimento di azienda, è un po' una situazione ingarbugliata. Io continuo a dire che secondo me la scelta di Angelozzi sarebbe fin troppo... come posso dire, pesante per Fenucci, e mi sorprenderebbe per la sua metodologia di comportamento fino a questo momento, cioè di uno sempre molto super partes, molto molto fra virgolette distante, seppur molto presente, perché ripeto, la conduzione di Fenucci della stampa bolognese era capricciante, cioè non, io un articolo contro Fenucci non l'ho mai visto, ma e credo che ci possa essere della critica, non dell'andare contro a prescindere, della critica giusta, oggettiva, cioè se siamo qui a urlare alle streghe contro Bigon, contro Mihajlovic, contro lo stesso Saputo addirittura a critiche, che anche su questo vorrei fare una bella analisi, perché la famosa frase nostra di dire ma sai, lui è il padrone, quindi se lui sceglie anche lui è responsabile delle sue scelte, sì, però in questo caso parliamo di uno che ha migliaia di chilometri di distanza e che per n motivi ha buttato un sacco di soldi dentro una società.
Sì, e che per n motivi poi in realtà sceglie di non essere poi così vicino alla società, no? Fisicamente, dico anche proprio a livello di presenza, no? Cioè io penso adesso poi possiamo dirne, però penso ai Friedkin, penso a Commisso che a ogni giro di giostra sono sempre qua. E
sì,
cioè,
però Commisso,
dire...
attenzione, Commisso all'inizio, Saputo all'inizio era molto più presente, poi dopo un po' può anche dargli fastidio a uno. Faccio un esempio, ma ripeto, è una teoria, quindi non ho elementi, perché non sono a casa Saputo e non mi prendo questi, non mi arrogo nessun merito, nessuna finta fonte. Io faccio un ragionamento. Pranzo di Natale a casa Saputo. Pranzo di Natale vengono un po' tutti, no? Cioè, i figli, i nipoti, tutti. E c'è ovviamente Lino che è capotavola, perché insomma, ovvio, credo che Lino è quello che ha messo la benzina, quindi se li invita a casa sua, la moglie ha preparato un tacchino, siamo tutti lì seduti belli comodi, no? Si parla del più e del meno.
Sì.
Tu Emanuele come stai? Saputo ovviamente. Ma tutto a posto, ho fatto un billion nei trasporti, ho fatto un billion nelle mozzarelle, tutto tranquillo, benissimo. Tu invece Gio come va? Ma io c'ho un bel meno 300 al Bologna Calcio. Beh, insomma, per me due nomi li prendi nel dubbio, cioè così, no? Quindi può essere...
Anche se è Natale.
Sì, può essere che io non abbia tutto sto entusiasmo a venire in una roba che per il momento mi ha costato lacrime, sangue e qualche soldino. Così a naso, ci può stare che io stia un po' lontano. Io credo che se Commisso non avesse venduto Vlahovic non sarebbe particolarmente contento dell'operazione fiorentina, al di là che ovviamente ha fatto anche dei risultati interessanti, no? Se le cose non andassero bene, per me... lo stesso Commisso fra qualche anno difficilmente lo vedi così presente, cioè in fondo è un gioco, no?
Sì.
Quindi se il gioco non ti piace non ci giochi, ecco. Cioè Zanetti al Palazzo non viene se la Virtus non vince, ed è più vicino a Bologna rispetto a Montreal.
Allora, questione invece allenatore, che però discenderà poi probabilmente anche dalla vicenda di S, non lo
guarda,
so.
Io credo questo, allora c'è un lato umano e c'è un lato tecnico. Il lato umano direi che non vale la pena toccarlo, però è comunque incide, nel senso che arrivare a fine anno e dire a Sinisa grazie è probabilmente una cosa umanamente parlando brutta, non c'è dubbio, perché presumibilmente nella sua guerra, nella sua battaglia personale, in questo momento il calcio gioca un ruolo fondamentale, no?
Sì.
Perché è, diciamo, lo scopo che ti fa avere la grinta e la voglia di andare avanti, quindi già questo è un primo problema di non poco conto a livello psicologico. Se parliamo a livello tecnico, l'allenatore del Bologna, a mio modo di vedere, non può restare. Purtroppo è così, cioè è inutile che ci giriamo attorno. Perché? Perché secondo me in situazioni, ripeto, non così drammatiche, non sarebbe stato riconfermato mai, perché ha stressato l'ambiente, perché c'è una situazione che comunque gli va fatto presente a livello di risultati, che le cose non stanno andando come gli investimenti speravano e tutto. E poi c'è un dato oggettivo, che lui abbia, ripeto, sto parlando solo tecnicamente, sì, per l'amor di Dio, che non iniziate a tirarmi dentro a discorsi che non c'ho mica voglia. È evidente una cosa, nel momento in cui lui purtroppo si è assentato, la squadra sembra un po' libera. Questo è un discorso tecnico, cioè la squadra mi sembra che faccia un passaggio in più, qualcuno si prende un dribbling in più, cioè è un allenatore importante, pesante anche di presenza, che, sì, tende a stressare un po' l'ambiente dal, sì, punto di vista, sì, proprio delle richieste. Cioè Mihajlovic non è uno che passa, Mihajlovic è uno che resta, incide, rompe tutto e tutti con una personalità devastante, cioè quello che pensa lo dice,
certo,
sai, tu, sì, devi, sì, pensare, sì, sì, io sono un ragazzino del Bologna di 20 anni, 22, 23, 24, magari straniero, e c'ho questo che mi asfalta, cioè, non è facile,
sì, 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 sì.
Non è semplice, e non è un caso secondo me, al di là che sicuramente la squadra si è compattata e vuole seguire il suo allenatore ancora di più, cioè è anche bella la favola dal punto di vista sentimentale, ma io personalmente faccio un discorso, se volete, un po' più freddo, un po' più cinico, che presumibilmente lo stressare un pochino meno certi meccanismi può rendere il giocatore un po' più libero, ecco, questa è una chiave di lettura che per me ci può essere, cioè mi sembra un Bologna un pochino più fluido, ecco, che si prende un po' più di responsabilità, questa è la mia impressione.
Emanuele, poi... alcuni messaggi al volo, ti chiedono un giudizio da addetto ai lavori su Skouten e Debischer.
Guarda, non faccio fatica a darti un'opinione, perché sarebbe veramente da bar, nel senso che non ho una conoscenza così approfondita, io seguo la Serie D, quindi non mi prendo questo rischio di dire delle pagliacciate se non conosco bene il giocatore. Posso però dire, e questo ripeto, spezzo una lancia a favore di Bigone, so di essere magari in questo momento impopolare, posso dire che i giocatori presi da Bigone, su 10 giocatori mi sembra che 7-8 non li abbia sbagliati. Poi se il discorso è dal punto di vista solo tecnico possiamo discutere, ma io guardo anche proprio un rapporto che al tifoso non interessa un cavolo, però bisogna guardarci anche a livello economico. Cioè non ci si può dimenticare che se io spendo, faccio un esempio, 50 milioni di euro negli anni in cui sono a Bologna e ne faccio incassare 70-80, sto facendo dei numeri a caso, sto facendo un brutto lavoro. Cioè io devo guardare anche questo. Poi ripeto, al tifoso non gliene frega niente, perché vuol vincere.
Certo, certo.
Ma dal punto di vista manageriale, io questo sulla bilancia del direttore sportivo lo devo mettere. E secondo me oggi il Bologna ha 3-4 giocatori molto importanti che possono dare, ripeto, quella sussistenza, quell'autoalimentazione economica, che di questi tempi non è un brutto viatico, perché
quindi ti riferisci a Svanberg, Dominguez, Icchi, questa gente qua?
Io credo che siano 3 giocatori importanti. Non mi meraviglierei di vedere Svanberg alla Juve, non mi meraviglierei di vedere Icchi nel prossimo campionato inglese, non mi meraviglierei che il Bologna introitasse una cifra molto importante. Del resto abbiamo un esempio a me molto caro, molto vicino, a Verona, con campagne, cessioni di svariate,
sì, 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 sì,
milioni di euro, e comunque campionati oggettivamente molto interessanti, e di questo bisogna dare atto e merito a chi in questo momento presiede il Verona.
D'Amico lo vede l'Atalanta?
È un'ipotesi secondo me molto concreta, però sai, lui c'ha 2 anni di contratto, è il direttore sportivo più pagato del Verona, io credo che Setti, prima di perdere D'Amico, cercherà di evitare questo, perché onestamente si è dimostrato un direttore sportivo di livello top assoluto, e io sono particolarmente contento, ovviamente, essendo un amico con cui siamo partiti insieme e abbiamo lavorato tanto insieme, proprio gomito a gomito, quindi è una cosa che a me esalta molto, è un po' il mio De Zerbi dal punto di vista del direttore sportivo.
Cosa pensi di Barrow? Ti chiedono.
L'ho visto due giorni fa in centro, perché ho incontrato il suo procuratore per una cosa mia, perché io ho un giocatore del procuratore di Barro.
Sorrentino?
Sì, sì, l'avvocato. E, no, pensavo che dicesse Sorrentino un giocatore, no, un giocatore,
no,
Gomez,
no, 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 no,
un giocatore Gomez, che peraltro è molto interessante, un 2002 veramente molto forte. Credo che possa arrivare a livelli importanti, e, però è ancora extracomunitario, quindi vincendo il campionato acquisisce uno status e diventa molto appetibile, un giocatore che lì, la buttiamo lì, ex Genoa, ha giocato alla Torres, insomma, un giocatore forte. E dicevo, cosa penso di Barro? Barro è, sai, questi giocatori hanno un problema, secondo me, ma come tutti, però questi forse un po' di più, che quando hanno tanti soldini, la gestione, sai, devi andare sulla fame, no? Cioè sul fatto di voler incidere, di voler diventare campioni. Può essere che uno abbia ogni tanto qualche passaggio a vuoto in questa crescita. Io credo che lui le capacità le abbia e siano molto molto importanti. Io ci punterei ancora, ci crederei ancora, sinceramente. Poi noi siamo una città dove quello che oggi ci esalta domani ci deprime e viceversa. Insomma, Bologna, questo è fantastica, no? Abbiamo anche gente che in consiglio comunale parla di hockey, quindi vale tutto. Nel senso che, hai capito, noi siamo una grande città, dove ci vogliamo bene, dove facciamo delle robe da... Cioè abbiamo Mottola che vive facendo tre tiri a canestro con quattro disperati, quindi vale tutto, qui vale tutto.
E quindi, vabbè, Emanuele, l'ultima cosa al volo, quale giovane primavera del Bologna secondo te, tu ti porteresti a Giuliano e cosa pensi di Vigiani? E
poi nessun la chiudiamo. Nessun giovane primavera del Bologna, perché quando fai una squadra di Serie D non devi prendere giocatori dalle primavere, perché ti arrivano e ci vogliono 5 mesi di schiaffi per fargli capire che bisogna correre, lottare, che il campionato di D è una cosa seria. Invece in primavera, secondo me, sono molto coccolati e credono di essere, sono pronti al debutto in Serie A quando magari non valgono un'eccellenza. Quindi non c'è alcun giocatore che prenderei, perché quelli forti, 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 forti prendono già 200-300 mila euro, soprattutto quelli del Bologna, che hanno avuto in questi anni un investimento nel settore giovanile di centinaia di milioni di euro. Cioè, oggi il Bologna, a livello di settore giovanile, come investimenti, secondo me tra le prime tre in Italia, quindi cioè, hanno già stipendi importanti, quelli veri, quelli importanti. Qual era l'altro nome?
Vigiani.
Cosa ne giocatore, pensi? Un giocatore importante, un giocatore che secondo me insomma può segnare qualcosa. Ma guarda, la verità è che io vado.
No, scusa, Vigiani, l'allenatore della primavera, scusa, quello.
Ma va a San Brodo, sì, buonanotte. Parlavo di cose, io sì. Cioè, buonanotte.
Tu chi bello? Vignato.
Come si chiama quello che ha preso da Vignato?
Vignato, dice, immaginavo.
Buongiorno, come va? Tutto bene. Ma che ne so io di Vigiani?
Oh, ah, ok, bene. Perfetto, apposta.
Non te mi metta a guardare,
ok. Vignato lo daresti via a sto punto, non ci punta mai.
A me Vignato piace tanto.
Lo so, infatti.
Io su Vignato mi spendo alla gara, scusa, infatti parlavo di... No, per me è fortissimo.
Cioè, ho capito, però bisogna farlo giocare sto Cino, se no...
Ho capito, ma come fai a farlo giocare in un momento in cui ogni lunedì c'è lo psicodramma a Ragusa? Una parte di città che impazzisce, noi siamo ancora siamo con lo scudetto del 64, come fai? Cioè bisogna stare un po' più sereni, un po' più tranquilli e tornare a vivere il calcio come una passione, una cosa divertente. Invece qua è questione di vita o di morte, secondo me... Ma sono ottimista, nel senso che secondo me arriveremo a un punto dove il calcio tornerà a essere veramente uno svago e dove si potrà anche un po' ridere di questa cosa. Adesso è diventata una questione di... ma è un po' il male del nostro tempo, no?
Siamo, assolutamente sì, si prende troppo sul serio su tutto.
Su tutto, una roba. Come va per il resto lì? Come andate voi?
Te lo faccio dire da Simone.
Come stai, Simone? Come va?
Buongiorno, pubblicità. Ciao, Emanuele.
Ma
buona Pasqua.
Ciao. Di parlare con te.
Ciao.